ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
17ª puntata.
Dopo la prima prova, Lotte Lindenthal disse a Höfgen: «È un vero peccato che proprio ora il generale sia così occupato. Se appena potesse, verrebbe sicuramente qui e ci osserverebbe mentre lavoriamo. Non può nemmeno immaginarsi che razza di splendidi consigli dà certe volte a noi altri attori. Penso che si intenda di teatro come si intende dei suoi aerei, il che non è poco». Hendrik se lo immaginava senz'altro e annuì rispettosamente. Poi domandò alla signorina Lindenthal se la potesse accompagnare a casa in macchina. Lei glielo concesse con uno sguardo benevolo. Mentre le porgeva il braccio, le disse piano: «Per me è una grande, grandissima gioia poter recitare con lei. Negli ultimi anni ho avuto fin troppo da soffrire per i manierismi delle mie partner. Dora Martin ha rovinato le attrici tedesche con il cattivo esempio del suo stile nevrotico. Alla fine non si trattava più di far del teatro, ma di un'isterica baraccata. E ora risento finalmente da lei un accento chiaro, semplice, carico di sentimento». Lei lo guardò con gratitudine. Dai suoi occhi un poco prominenti, di un colore azzurro violaceo e abbastanza sciocchi. «Sono così contenta che lei mi dica questo», sussurrò, e strinse un poco di più il proprio braccio a quello di lui, «perché so che non mi sta adulando. Un uomo che prende il proprio lavoro in modo così sacrosantamente serio come lei non si perde in lusinghe artefatte». Dal canto suo, Hendrik mostrò di non ridire al pensiero di aver potuto adulare, «ma la prego», si mise la mano sul cuore, «proprio io adulare! I miei amici di solito mi rimproverano perché troppo volentieri sbatto verità spiacevoli in faccia alla gente». La Lindenthal fu felice di sentirlo parlare così. «Mi piacciono gli uomini onesti», disse schiettamente. «Peccato, siamo già arrivati», disse Hendrik, che fermò l'automobile davanti a una casa tranquilla ed elegante in Tiergartenstrasse. Qui viveva Lotte Lindenthal. Si chinò sulla sua mano per baciarla e per far questo sfilò leggermente il guanto di pelle grigia, tanto da poter toccare con le proprie labbra la sua pelle biancolatte. Lei non parve prestare attenzione a quella piccola audacia o, ad ogni modo, disapprovarla. Il suo sorriso rimase incoraggiante. «Grazie mille di essersi fatta accompagnare», disse, chino sulla sua mano. Mentre lei si avvicinava alla porta di casa, pensò fra sé: «Se si gira ancora una volta, allora va bene. Ma se poi fa anche un cenno con la mano, allora è il trionfo e questo può portar lontano». Lei attraversò la strada a comportamento eretto. Quando raggiunse la porta di casa, girò la testa, mostrò un'espressione radiosa e... che delizia! Sollevò la mano per salutare. Hendrik provò un brivido di gioia. Lotte Lindenthal esclamò con aria maliziosa: «Ta-ta!» Questo era più di quanto lui non avesse osato sperare. Con un grande sospiro di sollievo si appoggiò all'imbottitura di pelle della Mercedes. Hendrik lo sapeva già prima di arrivare a Berlino. Senza la protezione della Lindenthal sarebbe stato perduto. La piccola Angelica, che lo aveva atteso alla stazione, non aveva bisogno di spiegargli queste cose, la situazione gli era già chiara. Aveva terribili nemici, e fra questi alcuni molto influenti, come César von Muck, che il ministro della propaganda aveva nominato intendente del teatro di Stato. Il drammaturgo aveva preparato un'accoglienza gelida ad Höfgen, che gli aveva rifiutato tanti copioni. Il suo volto, dagli occhi d'acciaio e dalla bocca contratta, aveva esibito severità e dignità, dicendo: Davvero non so se riuscirà a trovarsi ancora bene fra noi, signor Öfgen. Qui ora regna uno spirito diverso da quello a cui lei si era abituato in questo stabile. L'abbiamo chiuso una volta per tutte con il bolscevismo culturale. Con il che l'autore di Tannenberg aveva raggiunto il culmine della tensione minacciosa. Non avrà più occasione di esibirsi nella robetta del suo amico Marder e in quelle farsacce francesi che le piacciono tanto. Ora qui non si fa più né arte semitica né gallica, si fa arte tedesca. Lei dovrà dimostrare, signor Öfgen, di essere in grado di assolvere un compito così alto. Detto fra noi, mi pare che non ci fossero motivi particolari per farla richiamare qui da Parigi. Alla parola Parigi, gli occhi di César von Muck avevano avuto un lampo spaventoso, ma la signorina von Lindenthal la vuole come partner nella commediola con cui debutterà tra noi. Questo aveva detto Muck, sprezzante. E io ho deciso di non essere scortese con una donna. Aveva continuato con aria di falsa onestà e concluso con orgoglio. Del resto, sono assolutamente convinto che la parte del buon amico di casa, nonché seduttore, non le presenterà grandi difficoltà. Con un piccolo gesto militaresco, l'intendente aveva troncato il colloquio. Era stato un inizio angosciante, tanto più se Hendrik rifletteva che dietro la figura del poeta vendicativo e arrivato stava il ministro della propaganda in persona. Nelle questioni culturali costui era quasi onnipotente e lo sarebbe stato del tutto se l'ufficiale dell'aviazione, ora promosso a presidente dei ministri, non si fosse messo in testa di dire la sua a proposito del teatro di Stato. A questo il ciccione, grazie a Lotte, aveva già iniziato a interessarsi seriamente. C'erano stati così dei litigi di competenza fra i due potenti, il signore della propaganda e il signore dell'aviazione. Hendrik non aveva ancora visto con i propri occhi nessuno di questi due semidei, ma sapeva che non avrebbe sopportato a lungo l'inimicizia dell'uno, anche se fosse stato sicuro dell'appoggio dell'altro. La via al presidente dei ministri passava attraverso l'attrice. Hendrik doveva conquistare Lotte Lindenthal. Nelle prime settimane della sua nuova permanenza a Berlino, non ebbe in mente altro pensiero che questo: Lotte Lindenthal mi deve amare. Nessuna ha mai opposto resistenza a occhi simili a gioielli e a un sorriso da carogna, e in fondo anche lei è un essere umano. Questa volta mi gioco tutto. Devo esercitare ogni mio potere. Lotte va espugnata come una fortezza. Può anche avere un brutto seno e gli occhi bovini, può anche avere un'aria da provinciale e da casalinga con quel doppio mento e quella permanente bionda. Per me è più desiderabile di una dea. Ed Hendrik combatté per questa posta. Era cieco e sordo a quanto gli succedeva attorno. La sua volontà e la sua intelligenza erano concentrate su quella sola meta, la cattura della bionda Lotte. Aveva occhi unicamente per lei. Gli altri non li vedeva nemmeno. La piccola Angelica era incorsa in un grande errore. Si aveva pensato che Höfgen le avrebbe dedicato qualche attenzione particolare per riconoscenza. Fu gentile con lei nelle prime ore susseguenti all'arrivo. Poi, basta. Non appena gli ebbe presentato la Lindenthal, parve che Angelica non esistesse più per lui. Che si consolasse con il regista che aveva rimediato. Hendrik rimaneva fisso sulla meta di nome Lotte. Si rendeva conto di come le vie di Berlino erano cambiate. Vedeva le uniformi brune e nere, le bandiere con la croce uncinata, la gioventù in marcia. Sentiva le canzoni di guerra che risuonavano nelle vie, dagli apparecchi radio, dallo schermo cinematografico. Faceva caso ai discorsi del Führer, alle sue minacce e alle sue fandonie. Leggeva i giornali, che mascheravano, tacevano, abbellivano e mentivano, e che tuttavia mostravano ancora abbastanza le cose terribili che stavano accadendo. Si preoccupava del destino degli uomini che prima aveva chiamato amici. Non sapeva neppure dove si trovassero. Forse erano seduti in qualche caffè di Praga, Zurigo o Parigi. Forse venivano torturati in un campo di concentramento, forse se ne stavano nascosti in una soffitta o in una cantina berlinese. Hendrik non dava alcun peso alla cosa. Non gli interessava essere al corrente di questi tetri particolari. Tanto non li posso aiutare. Questa era la formula con cui allontanava ogni pensiero che riguardasse quegli uomini sofferenti. Io stesso sono in continuo pericolo. Chissà, magari domani stesso Cesar von Muck riesce a farmi arrestare. Solo quando sarò ben sicuro di aver salvato me stesso potrò, forse, essere utile agli altri. Solo controvoglia e con un orecchio solo, Hendrik stette a sentire quando gli raccontarono quel che era successo a Otto Ulrichs. L'attore e agitatore comunista, arrestato subito dopo l'incendio del Reichstag, aveva dovuto sopportare molte di quelle orribili procedure definite interrogatori e che in realtà erano delle torture spietate. Me lo ha raccontato qualcuno imprigionato nella cella vicino a Ulrichs, alla Columbia House. Così riferiva, con voce impaurita e smorzata, il critico teatrale Heerig, che fino al 30 gennaio 1933 aveva fatto parte dell'estrema sinistra ed era stato un agguerrito combattente in prima linea per una letteratura rigorosamente marxista strettamente al servizio della lotta di classe. Ora stava per concludere la pace con il nuovo regime. Come avevano tremato tutti gli scrittori sospetti di orientamento liberal-borghese o addirittura nazionalistico davanti al dottor Heerig. Lui, il sacerdote più attento e meno indulgente dell'ortodossia marxista, li aveva esautorati con un verdetto di bando, li aveva maledetti e annullati, li aveva denunciati come mercenari estetizzanti al soldo del capitalismo. Il Papa Rosso della letteratura non era incline ai mezzi termini o a fare sottili distinzioni. Il suo parere era questo: chi non è con me è contro di me. Chi non scrive secondo le ricette che io ritengo giuste è un cane sanguinario, un nemico del proletariato, un fascista. E se non lo sa ancora, lo imparerà ben presto da me, dal direttore della pagina culturale del Neues Bösenblatt. I giudizi categorici del dottor Heerig erano presi per seri e sacri da tutti coloro che appartenevano all'avanguardia di sinistra, anche se venivano pubblicati sulle pagine di un giornale capitalista, perché a quel tempo i giornali di borsa si permettevano la burla di un direttore di feuilleton marxista. Dava al giornale come una nota piccante e non disturbava seriamente nessuno. Nel mondo del commercio dominava la serietà della vita reale. In quel taglio di giornale, dove nessun commerciante serio andava mai a leggere, si poteva anche sfogare un papetto rosso. Il dottor Heerig aveva potuto sfogarsi per anni ed era divenuto una delle istituzioni più importanti per quanto riguardava la concezione marxista dell'arte. Quando i nazionalsocialisti presero in mano il potere, il redattore capo ebreo del Neues Börsenblatt decadde immediatamente dal proprio ufficio. Il dottor Heerig poté rimanere, perché era in grado di dimostrare che tutti i suoi antenati, da parte sia di padre che di madre, erano degli ariani e che lui non aveva mai fatto parte di nessun raggruppamento socialista. Senza tentennare a lungo, si diede il compito di redigere il feuilleton del Neues Börsenblatt con l'identico rigore di prima, ma secondo lo spirito nazionalista, che ormai si estendeva anche alle pagine politiche e alle notizie varie da tutto il mondo. «Sono comunque sempre stato contro i borghesi e i democratici», diceva furbescamente il dottor Heerig. E in effetti, poté continuare a scagliare i suoi fulmini contro il liberalismo reazionario. Solo il segno del suo atteggiamento antiliberale era cambiato. «Terribile questa faccenda di Otto», diceva l'onesto dottor Heerig. E mostrava un aspetto preoccupatissimo. Aveva messo in risalto il cabaret rivoluzionario Sturmvogel in molti articoli come l'unica impresa teatrale della città che possedesse un futuro o che comunque fosse degna di attenzione. Ulrichs aveva fatto parte della più intima cerchia di amici del famoso critico. «Terribile, davvero terribile», mormorò il dottore e si tolse nervosamente gli occhiali di tartaruga per pulirne le lenti. Anche Öfgen era del parere che fosse una cosa terribile. A parte questo, i due non avevano molto da dirsi. Non si sentivano del tutto a proprio agio, l'uno in compagnia dell'altro. Come luogo per il loro incontro avevano scelto un caffè fuori mano, poco frequentato. Erano Ugualmente compromessi dal loro passato, tutte e due erano forse sospettati di nutrire ancora mire sovversive, e il vederli assieme poteva quasi offrire la conferma di un complotto. Tacevano e guardavano pensosi nel vuoto, l'uno attraverso gli occhiali di tartaruga, l'altro col suo monocolo. In questo momento naturalmente non posso far nulla per quel poveraccio. Si lasciò sfuggire alla fine Hendrik. Hirig, che avrebbe voluto dire la stessa cosa, annuì in silenzio. Poi tacquero ancora. Öfgen giocherellava con la punta della sigaretta. Hirig tossicchiava. Forse si vergognavano l'uno di fronte all'altro. L'uno sapeva quel che l'altro poteva pensare. Öfgen pensava di Hirig come Hirig di Öfgen. Sì, sì, caro mio. Sei un gran bel furfante come me. Indovinavano questo pensiero, l'uno dagli occhi dell'altro. Per questo si vergognavano. Poiché il silenzio era diventato insopportabile, Öfgen si alzò. Bisogna aver pazienza, disse a bassa voce, mostrando al critico rivoluzionario il cupo volto da istitutore. Non è facile, ma bisogna aver pazienza. Stia bene, caro amico. Hendrik aveva tutte le ragioni per essere felice. Il sorriso di Lotte Lindenthal si faceva sempre più dolce, sempre più promettente. Quando provavano assieme una scena intima, e la commedia Il cuore consisteva quasi solamente di scene intime fra la moglie di un grande commerciante, che era il ruolo di Lotte, e il galante amico di casa, che era il ruolo di Hendrik, accadde più volte che lei premesse sospirando il proprio seno sul petto del partner e gli gettasse sguardi umidi. Dal canto suo, Öfgen mantenne un atteggiamento discreto, un misto di malinconia e disciplina, dietro al quale appariva celato un febbrile desiderio. Trattava la signorina Lindenthal con riservatezza finemente accentuata. La maggior parte delle volte la chiamava graziosa signora, in rare occasioni signora Lotte, e solo nel trasporto delle prove, mentre lavoravano, si lasciò andare a un familiare quasi collegiale tu. Ma i suoi occhi parevano voler dire: ah, se solo potessi, come vorrei, come ti abbraccerei, dolcezza mia, come ti stringerei, tesoro. Con mio dispiacere devo frenarmi per lealtà nei confronti di un eroe tedesco che ti chiama sua. Questi erano i pensieri maschilmente bramosi che gli occhi dell'attore Öfgen tradivano. In realtà pensava soltanto: perché, per amor di Dio, perché il presidente dei ministri, che potrebbe avere ai suoi piedi qualunque donna, ha voluto proprio lei? Potrà essere anche un'ottima pasta e un'eccellente donna di casa, ma è spaventosamente grassa e per di più è affettata fino alla caricatura. Del resto è anche una pessima attrice. Durante le prove ebbe più volte voglia di rimproverare la Lindenthal. A qualunque altra collega avrebbe gridato in faccia: quel che sta facendo qui ora, mia cara, appartiene al peggior repertorio di provincia. Il fatto che lei reciti la parte di una gran dama non giustifica assolutamente il parlare a voce così alta e fuori luogo, mettendo sempre in evidenza in quel modo il mignolo cui pare essere tanto attaccata. Le gran dame non hanno più da un bel pezzo questa abitudine. E dove sta scritto che quando la moglie di un grande commerciante tuba con l'amico di casa debba tenere i gomiti così larghi, come se si fosse macchiata la camicia con un liquido maleodorante e abbia paura di toccarla con l'avambraccio? La prego, lasci perdere queste sciocchezze. Naturalmente Hendrik si guardava bene dal dire simili cose a Lotte. Anche senza che queste sgarberie le venissero dette, parve che in qualche modo lei si vergognasse delle proprie prove. «Mi sento ancora così insicura», si lamentava, facendo la sua espressione da ragazzina ingenua. «È l'ambiente berlinese, mi rende confusa. Ah, sicuramente farò un fiasco spaventoso e avrò pessime critiche sulla stampa». Si comportava come se fosse una qualunque giovane debuttante e avesse seriamente paura della critica berlinese. «Oh, la prego, Hendrik, mi dica qualcosa». E intanto si picchiava le manine, come una bambina. «Verrò trattata male? Verrò strapazzata e criticata duramente?» Hendrik poteva benissimo assicurarle con una convincente voce di petto che lo escludeva del tutto. Mentre Öfgen e la Lindenthal provavano ancora la commedia Il cuore, si venne a sapere che il Faust stava per essere reinserito nel repertorio del Teatro di Stato. Con sgomento, Hendrik dovette apprendere che César von Muck sicuramente d'accordo con il ministro della propaganda, aveva deciso di assegnare il ruolo di Mefisto a un attore che già da anni apparteneva al partito, fatto chiamare alcune settimane prima a Berlino dalla provincia. Questa era la vendetta del poeta del Tannenberg nei confronti di Efgen, che aveva rifiutato i suoi parti artistici. Hendrik pensava: sono finito se Muck riesce a farcela con il suo piano. Quello di Mefisto è il mio grande ruolo. Se non posso recitarlo, allora è dimostrato che sono in disgrazia. Allora è chiaro che la Lindenthal non esercita sul presidente dei ministri il proprio valido influsso, oppure che non ne ha tutto quello che si dice in giro. A questo punto non mi resterebbe che fare le valigie, ripartirmene per Parigi, dove fra l'altro avrei dovuto probabilmente rimanere. Qui si sta malissimo. La mia posizione è molto triste, specialmente se la si confronta con quella di prima. Tutti mi guardano con diffidenza. Si sa che l'intendente e il ministro della propaganda mi odiano e non si ha ancora la minima prova che io sia sotto la protezione del generale dell'aviazione. In che bella situazione mi sono andato a cacciare. Il Mefisto potrebbe salvare tutto. Da lui ora dipende ogni cosa. Prima dell'inizio di una prova, Efgen si avvicinò con passi decisi a Lotte Lindenthal e il fremito della sua voce, eccezionalmente, non era artefatto quando disse: «Signora Lotte, le devo rivolgere una grande, grandissima preghiera». Lei sorrise un po' emozionata. «Quando posso, cerco sempre di aiutare i miei colleghi e amici». Allora, con uno sguardo profondo e ipnotico, lui disse: «Io devo recitare la parte di Mefisto, mi capisce, Lotte?» La sua grande e insistente serietà la spaventò e fra l'altro lei si sentì eccitata dalla serrata vicinanza di quel corpo che da molto tempo non le era più indifferente. Arrossendo delicatamente, abbassando gli occhi, come una fanciullina a cui è stata fatta la dichiarazione e che prometta di parlarne ai genitori, mormorò: «Tenterò di fare quel che mi sarà possibile. Parlerò con lui oggi stesso». Hendrik emise un profondo sospiro di sollievo. La mattina seguente, la segreteria dell'intendenza del Teatro di Stato lo chiamò, comunicandogli che era atteso alla prova di arrangiamento per il nuovo allestimento del Faust. Era la vittoria. Il presidente dei ministri si era dato da fare per lui. «Sono salvo», pensò Hendrik Efgen. Mandò un grande mazzo di rose gialle a Lotte Lindenthal. Accanto ai bei fiori mise un biglietto su cui scrisse a caratteri pateticamente spigolosi la parola «grazie». Gli parve quasi scontato che l'intendente César von Muck lo pregasse di recarsi prima della prova nel suo ufficio. Il poeta nazionale mostrò la più semplice cordialità, il che costituì una prova di recitazione ben superiore rispetto alla sottile discrezione che Hendrik mostrò quel giorno. «Davvero, mi rallegro di averla come Mefisto», disse il drammaturgo, facendo lampeggiare caldamente gli occhi azzurro acciaio, e strinse con vigore affettuoso le mani dell'uomo che avrebbe voluto annientare. «Mi rallegro come un bambino di vederla in questo ruolo eterno, profondamente tedesco». Era chiaro. L'intendente aveva deciso di cambiare improvvisamente e radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti di Efgen, da quando il presidente dei ministri si era esplicitamente schierato dalla parte di quell'attore. Naturalmente, César von Muck, prima come ora, aveva la ferma intenzione di far sì che il ragazzo fatale non divenisse troppo grande e, non appena possibile, di farlo allontanare dal Teatro di Stato. Gli pareva però più saggio, d'ora in poi, condurre la propria battaglia contro il vecchio nemico in modo più furbo e più sotterraneo. Il signor von Muck non era davvero intenzionato a crearsi dei problemi a causa di Efgen con l'influente presidente dei ministri e con la Lindenthal. Come intendente del Teatro di Stato prussiano, doveva mantenersi in buoni rapporti con il presidente dei ministri, così come già li manteneva con il ministro della propaganda. «Detto fra noi», proseguì l'intendente, con un'espressione di familiarità e di intesa cameratesca, «deve a me se avrà la parte di Mefisto». Nella pronuncia, il suo accento sassone, con cui forse voleva sottolineare la propria grande bonarietà, era oggi particolarmente notevole. C'era Il timore evidente, qui abbassò la voce, fece una smorfia di dolore, timore evidente nei circoli ministeriali, lei mi capisce, mio caro Ofgen. Si temeva che lei potesse conservare qualcosa dello spirito dell'ultima messa in scena del Fausto, uno spirito un po' bolscevizzante, così lo si definiva, nel nostro nuovo allestimento. Bene, sono riuscito a controbattere simili timori e a superarli. Concluse il sovrintendente, che appariva soddisfatto e diede un colpo amichevole sulla spalla dell'attore. Un altro grande spavento doveva provare ancora Hendrik Ofgen in quel giorno altrimenti felice. Quando fece il suo ingresso sul palcoscenico per la prova, andò a sbattere contro un giovane. Si trattava di Hans Miklas. Hendrik da settimane non aveva più pensato a lui. Naturale, Miklas era vivo, aveva persino un ingaggio presso il Teatro di Stato e nella nuova messa in scena del Faust recitava nella parte dello studente. A questo incontro Hendrik non era preparato. In mezzo a tutte le sue preoccupazioni non si era curato di chi avrebbe coperto i ruoli inferiori. Ora pensò in un lampo: che comportamento scegliere? Questo ragazzino ostinato mi odia ancora. Se non fosse scontato, l'occhiataccia livida che mi ha appena gettato me lo dovrebbe rivelare chiaramente. Mi odia, non ha dimenticato nulla e mi può danneggiare se solo ne ha voglia. Che cosa gli impedisce di raccontare a Lotte Lindenthal il motivo del nostro litigio all'HK? Sarei perduto se gli venisse in mente una cosa simile. Ma non oserà. Non penso che si possa spingere a tanto. Hendrik decise. Farò quasi finta di ignorarlo e cercherò di intimorirlo con il mio temperamento. Così penserà che tutto mi vada per il meglio e che abbia tutti i vantaggi dalla mia e non si possa ordire nulla contro di me. Appoggiò il monocolo all'occhio, assunse un'espressione beffarda e parlò con accento nasale. «Signor Miklas, ma guarda, lei esiste ancora!» E dicendo questo osservava le unghie, faceva sbocciare il sorriso da carogna, tossicchiava e si muoveva con la massima calma. Hans Miklas serrava i denti e stava zitto. Il suo volto era rimasto immobile, ma appena Hendrik non poté più vederlo, si contorse di dolore. Nessuno si occupava del ragazzo indispettito e solitario dietro una quinta. Nessuno si accorse che stringeva i pugni e che gli occhi chiari gli si riempivano di lacrime. Miklas tremò con quel suo corpo magro ed esile che ricordava quello di un monello malnutrito e contemporaneamente quello di un acrobata sfibrato dall'allenamento. Perché dunque tremava Hans Miklas? E perché poi piangeva? Cominciava forse a rendersi conto che era stato ingannato, ingannato in modo terribile, enorme e irrimediabile. Ai, non era ancora arrivato al punto di rendersene conto. Forse si facevano strada in lui appena i primi sospetti. E questi sospetti erano tali che le mani gli si aggrovigliavano e gli occhi gli traboccavano di lacrime. Le prime settimane dopo che i nazionalsocialisti e il loro Führer avevano preso in mano il governo, il ragazzo si era sentito come in cielo. Il grande bel giorno, il giorno del compimento, atteso così a lungo e con tanta appassionata attenzione, era scoccato. Che giubilo! Il giovane Miklas aveva singhiozzato e ballato per la beatitudine. Allora il suo volto era radioso nella luce del primo entusiasmo. Sulla sua fronte c'era stato dello splendore e splendore anche nei suoi occhi. Quando si era festeggiato il nuovo cancelliere del Reich, il Führer, il Salvatore, con una fiaccolata, come aveva gridato per le strade allora e come aveva agitato il proprio corpo come un invasato, posseduto dalla frenesia in cui una città di milioni di abitanti era sprofondata a capofitto. Ora tutte le promesse si sarebbero realizzate, non c'era dubbio, un'epoca aurea stava per iniziare. La Germania aveva riconquistato una dignità. E presto anche la società si sarebbe trasformata e meravigliosamente rinnovata fino alla vera comunione del popolo. Perché così il Führer aveva promesso centinaia di volte e i martiri del movimento nazionalsocialista avevano suggellato quella promessa con il loro sangue. 14 anni di disonore erano ormai alle spalle. Finora tutto era stato solamente battaglia e preparazione. Solo ora cominciava la vita. Ora si poteva finalmente lavorare. Lavorare insieme alla ricostruzione di una patria unita e potente. Hans Miklas ebbe un ingaggio mal pagato al Teatro di Stato. Un alto funzionario di partito glielo aveva fatto tenere. Öfgen si trovava a Parigi, Öfgen era un esule e Miklas aveva un impiego al teatro di Stato prussiano. L'incanto di una simile situazione era così grande da non permettere al giovane di notare certe cose che probabilmente lo avrebbero deluso. Era davvero un mondo nuovo, migliore, quello in cui ora viveva? Non aveva tutti i malanni di quello vecchio così crudamente odiato e in sovrappiù altri errori fino ad ora sconosciuti? Hans Miklas non arrivava ancora ad ammetterlo, ma di tanto in tanto il suo volto pallido, acerbo e provato insieme, dalle labbra troppo rosse e dalle occhiaie troppo scure attorno alle chiare pupille, mostrava di nuovo l'espressione sofferente e stralunata del dispetto, già prima per tanto tempo mostrato. Orgoglioso e indispettito, ostinato, Hans Miklas scuoteva la testa quando gli capitava di verificare che l'intendente Cesar von Muck veniva adulato in modo ancora più impudente di quanto prima non fosse stato adulato il professore. E come era affettato dal canto suo Cesar von Muck, come si scioglieva in amoroso e umile servilismo quando il ministro della propaganda compiva il suo ingresso a teatro. Era estremamente penoso a vedersi. La situazione che gli agitatori nazisti avevano amato definire economia dei bonzi non era cambiata, ma aveva assunto anzi forme ancora più gravi e più dissolute. Anche fra gli attori sussistevano ancora gli eminenti che guardavano dall'alto i piccoli, sbarcavano all'ingresso dei teatri da vistose limousine e sfoggiavano pregiati cappotti di pelliccia. La grande diva non si chiamava più Dora Martin, ma Lotte Lindenthal. Non era più una brava attrice, ma una cattiva commediante, però era la favorita di un uomo potente. Una volta Miklas, quanto tempo fa, voleva fare a pugni per difendere l'onore di Lotte e per questo aveva perduto il posto. Ma questo lei non lo sapeva e lui era troppo orgoglioso per alludervi. Serrava indispettito le labbra, non nascondeva il malumore, ma lasciava che la gran dama lo ignorasse. La Germania riaveva il suo onore ora che i comunisti e i pacifisti erano relegati in campi di concentramento e in parte magari erano anche stati uccisi. Il mondo iniziava ad aver paura di un popolo che riconosceva come proprio un Führer così allarmante. D'altra parte, il rinnovamento della vita sociale si faceva attendere. Del socialismo non si notava ancora nulla. Non tutto può essere fatto subito, pensava una persona giovane come Hans Miklas, che ci aveva creduto troppo intimamente per potersi già abbandonare alla delusione. Nemmeno il mio Führer ce la può fare. Dobbiamo aver pazienza. Prima occorre che la Germania si riprenda dai lunghi anni del disonore. Ancora così fiducioso era questo ragazzo. Lo shock decisivo lo subì quando vide scritto sulla tabella delle prove che Hendrik Höfgen avrebbe recitato nella parte di Mefisto. Il vecchio nemico, il più che abile, il senza coscienza, era di nuovo qui. Il cinico che riesce sempre a farcela, quello che si fa amare da tutti, Öfgen, l'eterno avversario. La donna per cui aveva quasi fatto a pugni con lui, era stata proprio lei ad accoglierlo, perché ne aveva bisogno come partner nella commedia mondana. E ora gli aveva anche procurato il ruolo classico e con questo la grande occasione per aver successo. Non poteva Miklas andare da questa Lotte Lindenthal e raccontarle quel che una volta Öfgen aveva detto di lei alla mensa? Chi glielo impediva? Ma ne valeva la pena? Gli si sarebbe creduto? Non si sarebbe invece reso ridicolo? E aveva avuto del tutto torto Öfgen quando aveva detto che questa Lindenthal era una grande stupida? Non lo era forse? Miklas taceva, stringeva i pugni e volgeva il capo verso il buio perché nessuno notasse le lacrime nei suoi occhi. Un'ora più tardi doveva provare la sua scena con Öfgen Mefisto. Comportamento sommesso, doveva avvicinarsi allo scriba che in realtà era il diavolo e dire: «Io sono qui solo da poco e vengo con molta devozione per ascoltare e conoscere un uomo di cui tutti mi hanno parlato con molta venerazione». La voce dello studente suonava roca e diveniva un gemito quando il giovinetto doveva ribattere a tutte le contorte saggezze, ai sofismi beffardi del Satana in maschera. «Mi sento così instupidito come se in capo mi andasse una macina». Thank you. Alla rappresentazione del Faust al Teatro di Stato, il presidente dei ministri, nonché generale dell'aviazione, comparve in compagnia della sua amica Lotte Lindenthal. La rappresentazione ebbe inizio con un quarto d'ora di ritardo, proprio per il ritardo del grand'uomo. Telefonarono dal suo palazzo per dire che era trattenuto da un colloquio con il ministro della difesa. Nei loro camerini gli attori, però, spettegolavano che ancora una volta non ce l'aveva fatta a terminare in tempo la sua accuratissima toilette. Ha pur sempre bisogno di un'ora per cambiarsi, ridacchiava la ragazza che impersonava Gretchen e che era così bionda da potersi anche permettere qualche piccola leggerezza. Finalmente, con grande dignità, ebbe luogo l'ingresso della coppia autorevole. Il presidente dei ministri si fermò nel retro del palco finché vi fu luce in sala. Solo la gente nelle prime file di platea lo poteva vedere e ammirava con grande rispetto quell'uniforme ben guarnita con un colletto purpureo e larghi polsini d'argento e lo scintillante diadema di brillanti della sua amica dai capelli biondo spiga e dall'alto seno. Solo quando si alzò al sipario, il presidente andò a sedersi, emettendo un lievissimo gemito in accompagnamento alla fatica di sistemare l'obesità nella poltroncina relativamente ristretta. Durante il prologo in cielo, lo spettatore illustre ostentò un'espressione debitamente partecipe. Le scene seguenti della tragedia, il suo svolgimento fino al momento in cui Mefisto si nasconde sotto le spoglie di un can barbone nello studio di Faust, parvero annoiarlo un tantino. Nel corso del primo grande monologo del Faust lo si poté vedere più volte sbadigliare e anche la passeggiata di Pasqua palesemente non lo interessò troppo. Mormorò alla Lindenthal qualcosa che non doveva aver precisamente senso amichevole. Al contrario, il potente iniziò ad animarsi non appena Öfgen Mefisto entrò in scena. Quando il dottor Faust esclamò «Ah, era questo il nocciolo del cane! Un clericus vagans, c'è da ridere!» Il grand'uomo si mise a ridere e a dire il vero così di cuore e rumorosamente che nessuno poté fare a meno di sentirlo. Ridendo, l'obeso si chinò in avanti e appoggiando tutte e due le braccia sul parapetto di velluto rosso del palco, seguì con divertita attenzione i successivi sviluppi, più precisamente la recita danzante esageratamente elegante e ricca di fascino malvagio di Hendrik Öfgen. Lotte Lindenthal, che conosceva il suo menne, capì al volo. Questo è amore al primo sguardo. Öfgen ha fatto colpo sul mio ciccione, cosa che io posso capire fin troppo bene. Quel ragazzo è ammagliante e con il suo costume nero, con la diabolica maschera di Pierrot, è più irresistibile che mai. Certo, è tanto comico quanto simbolico. Compie balzi affascinanti come un ballerino, ma a tratti ha occhi così minacciosi, profondi e spaventosamente fiammeggianti, per esempio quando dice «Così tutto quel che dite peccato o distruzione, male, insomma, è il mio elemento vero». Su questa battuta il presidente dei ministri annuì molto significativamente. Più tardi, nel corso della scena dello studente, nella quale del resto Hans Miklas si mostrò piuttosto impacciato e rigido, il grand'uomo parve divertirsi come la più buffa delle farse. Il suo buon umore aumentò ulteriormente durante gli sviluppi burleschi nella taverna di Auerbach a Lipsia, quando Öfgen diede il meglio di sé nella canzone del re e della pulce, con malvagia esuberanza, e infine stappò il vino Tokaj dolce e lo champagne spumeggiante per il villano ubriaco. Il ciccione dovette uscire del tutto fuori di sé dal piacere quando Öfgen fece udire la voce vibrante del principe dell'inferno nell'oscurità della cucina delle streghe. «Mi riconosci, carcassa schifosa? Lo riconosci? Il tuo signore e padrone? Cos'è che mi tiene dal dartene tante e schiacciar te e i tuoi fantasmi di scimmie? Non lo rispetti più il corpetto rosso? La penna di gallo? Non sai riconoscerla? Questa faccia l'ho mascherata o devo proprio presentarmi?» Questo disse alla strega, all'orribile femmina che spaventata si piegò su se stessa. Il generale dell'aviazione, per la voluttà, batté le mani sulle ginocchia. Tutta la lampeggiante consapevolezza del male, la fierezza di Satana nel suo orribile rango, lo divertirono moltissimo. Il grugnito della sua grassa risata fu accompagnata dal riso argentino della Lindenthal. Dopo la scena della cucina delle streghe ci fu l'intervallo. Il presidente dei ministri fece chiamare con urgenza l'attore Öfgen nel suo palco. Hendrik si fece completamente bianco e dovette chiudere per diversi secondi gli occhi quando il piccolo Buck gli comunicò l'importante ambasciata. Il grande momento era arrivato. Si sarebbe trovato faccia a faccia con il semidio. Angelica, che si trovava con lui nel camerino, gli portò un bicchiere d'acqua. Dopo averlo bevuto in fretta, fu quasi in grado di sfoggiare un mezzo sorriso da carogna. Si spinse persino a dire: «Tutto procede come desideravo e secondo il programma», come per darsi un atteggiamento spiritoso in quella circostanza decisiva. Ma le sue labbra erano esangui, mentre le atteggiava beffardamente. Quando Hendrik fece il suo ingresso nel palco dell'autorità, il ciccione se ne stava seduto, appoggiato al parapetto, e giocherellava con le dita paffute sul velluto rosso. Hendrik si fermò sulla soglia. «Che cosa ridicola, il mio cuore batte così forte», pensò, e se ne stette zitto per lunghi secondi. Poi Lotte Lindenthal lo vide. Tubò: «Menne, permettimi di presentarti il mio eccezionale collega Hendrik Höfgen». E il gigante si voltò. Hendrik udì quella voce alta, grossa e insieme tagliente. «Ah, ecco il nostro Mefisto!» A quella dichiarazione fece seguito una risata. Mai fino a ora nella sua vita Hendrik si era sentito confuso in questo modo. E il fatto che si vergognasse della sua sovraeccitazione lo rese ancora più evidente. Anche la collega Lindenthal apparve, ai suoi occhi crucciati, fantasticamente cambiata. Erano solo le gemme sfavillanti che le conferivano un aspetto tanto principesco da suscitare timore, o tutto era dovuto al fatto che si mostrasse in rapporti così intimi con il colossale signore protettore? Ad ogni modo, improvvisamente, si rivelava a Hendrik una fata amabile e sensuale, anche se contemporaneamente non del tutto inoffensiva. Quel sorriso che tante altre volte gli aveva dato l'impressione di un'aria benevola e un po' sciocca, ora risultava possedere qualcosa di enigmaticamente malizioso. Del gigante in uniforme colorata, però, del pomposo semidio, nella sua paura e nella sua quasi tremebonda tensione, Hendrik non vide pressoché nulla. Davanti alla figura prominente c'era come un velo, quel velo mistico di nebbia che da sempre nasconde il volto dei potenti, di coloro che stabiliscono il destino, degli dèi agli ansiosi mortali. Solo la stelletta di una decorazione scintillava nel fumo. Il profilo spaventoso di una grande nuca si rese visibile. Poi di nuovo la voce grassa e tagliente di comando si fece sentire. «Si avvicini ancora un po', signor Höfgen». La gente che era rimasta a chiacchierare in platea si fece più attenta al gruppo nel palco del presidente. Si bisbigliava, si girava il capo, nessuna mossa di quell'uomo potente sfuggiva a quelle persone che guardavano a occhi sbarrati, accalcandosi fra le file di poltroncine. Ci si rese conto che il volto del generale dell'aviazione si faceva sempre più benevolo e più soddisfatto. Ora rideva. Con commozione e reverenza la gente in platea se ne rese conto. Il grand'uomo rideva, forte, di cuore e a bocca spalancata. Anche Lotte Lindenthal tradì un prezioso sorriso di soddisfazione. E l'attore Höfgen, molto bello a vedersi nel suo mantello nero, ostentò nella maschera da Mefisto un sogghigno insieme trionfale e dolente. La conversazione fra l'uomo potente e il commediante si faceva sempre più fitta. Non c'era dubbio. Il presidente dei ministri si divertiva. Che razza di aneddoti meravigliosi, raccontava Höfgen, per far sì che il generale si mostrasse quasi ubriaco di magnifico umore. Tutti nella platea cercavano di afferrare le parole che le labbra colorate di rosso sangue e allungate in modo artefatto pronunciavano. Ma Mefisto parlava a voce bassa. Solo il potente poteva ascoltare quelle battute sofisticate. Con bella mossa, Höfgen allargò le braccia sotto il mantello e parve che gli spuntassero delle ali nere. Il grand'uomo gli diede un colpetto amichevole sulle spalle. A nessuno in platea questo sfuggì. E il rispettoso mormorio crebbe ancora, ammutolì tuttavia, come la musica al circo, prima del numero più rischioso, davanti alla cosa straordinaria che stava accadendo. Il presidente dei ministri si era alzato, eretto in tutta la sua grandezza, e nella sfavillante pienezza tese la mano al commediante. Si congratulava con lui per la bella prestazione? Sembrava quasi che quell'uomo potente volesse stringere un patto con il commediante. In platea tutti stavano a bocca e occhi aperti. Divoravano i gesti delle tre persone su nel palco come lo spettacolo più straordinario, la pantomima più affascinante, il cui titolo avrebbe potuto suonare «L'attore seduce il potere». Mai Hendrik era stato così invidiato, come doveva essere felice. Ma intuiva qualcuno dei curiosi quello che veramente accadeva nel petto di Hendrik, mentre si piegava profondamente sulla mano carnosa e pelosa del potente. Erano solo orgoglio e felicità a farlo rabbrividire? O forse sentiva ancora qualcos'altro con grande sorpresa? E che cos'era questo qualcos'altro? Paura? Era pressappoco disgusto. Ora mi sono infangato. Questo sentiva Hendrik sconcertato. Ora ho una macchia sulla mia mano. Non riuscirò mai più a farla scomparire. Ora mi sono venduto. Adesso sono segnato.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure. Glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die.
Like the sun, dear, upon high. Sky. sorrow until tomorrow. Goodbye.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza. Editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.